a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
Bentrovati amiche e amici in ascolto, un saluto a Saverio Scucimarri, pastore della Chiesa Avventista di Firenze, ancora una volta nei nostri studi. Grazie Saverio per essere in nostra compagnia.
Grazie a te, ciao a tutti.
Quest'oggi iniziamo una serie di riflessioni su dei testi biblici molto famosi e molto commentati. Facciamo riferimento ai 10 comandamenti. In questo momento mi viene in mente subito l'interpretazione straordinaria di Roberto Benigni, ma anche il bel libro scritto da Paolo Ricca su questo argomento. I 10 comandamenti sono sempre stati un punto di riferimento, diciamo, per la cultura giudaico-cristiana, non solamente per le chiese, sì, o per le sinagoghe, insomma. A volte sono anche, possiamo dire, anche comandamenti molto disattesi. Se sei d'accordo, Saverio, io comincerei con il primo comandamento, che dice, prendendo il testo dall'Esodo: «Allora Dio pronunciò tutte queste parole: Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me, o altri dì oltre a me». Uno potrebbe dire, beh, si capisce per Israele, perché c'era la tentazione del politeismo, tutte le culture del tempo avevano una pluralità di dei e dunque i contatti con altre culture erano evidentemente una tentazione a fare delle scelte diverse da quelle del monoteismo. Ma noi non abbiamo più questo problema, ha ancora un valore questo comandamento?
Ha ancora, diciamo, un valore decontestualizzandolo e applicandolo alla nostra realtà. Chiaramente anche noi, non solo questo, non abbiamo il problema del politeismo, almeno dal punto di vista formale. Non ci appartiene nemmeno la frase che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto.
Già.
Ecco, dalla casa di schiavitù. Però queste, come dire, sono applicazioni concrete, perché il Dio della Bibbia è un Dio che agisce nella storia, no? Questa è la grande differenza tra la fede di Israele e la fede degli altri popoli. La divinità interviene nella storia.
Mentre altrove erano dei miti non collocabili facilmente sul piano storico, insomma.
No, erano dei miti fuori dalla storia, servivano a descrivere lo spazio, ecco, a descrivere la composizione del cosmo, dell'universo, ma non avevano nulla a che fare con la storia. E allora queste non sono altro che applicazioni storiche della realtà di Dio. La realtà di Dio che viene fuori da questo comandamento è di Dio liberatore. E allora quello sì che ha significato per noi, perché magari a me non mi ha liberato dalla casa di schiavitù in Egitto, però può essere stato, o posso sperare in un Dio liberatore da altre situazioni che mi affliggono, che mi rendono impotente, che ecco, mi causano sofferenza. E poi anche per quanto riguarda non avere altri dei all'infuori di me, no? Quindi oggi è scontato, perché in generale, insomma, nella mentalità più diffusa l'idea è quella che ci sia un solo Dio.
O che non anche, ce ne sia nessuno.
O che non ce ne sia nessuno, esatto. E anche in quelle religioni che tradizionalmente sono rimaste politeiste, però in realtà anche loro fanno una rivisitazione di loro stesse, quindi tendono a interpretare il proprio politeismo come l'idea di un unico Dio comunque che si manifesta in tantissime forme diverse. Ecco, per cui l'idea del monoteismo oggi è abbastanza assodata nel mondo di oggi. Però può esistere un altro tipo di idolatria, diciamo un'idolatria non di tipo religioso, ma è quando si mette al di sopra dell'essere umano, si mettono cose che non dovrebbero stare al di sopra di esso. Mi viene in mente, va bene, quello più facile, più classico, che è l'idolatria del denaro. Cioè quando il denaro non è più, o la ricchezza non è più percepita come uno strumento, ma come l'obiettivo della vita al quale sacrificare ogni altra cosa.
Se non sbaglio, l'Apostolo Paolo, parlando dell'avidità, c'è proprio un inciso, dice che è idolatria.
Sì,
mi sembra che ci sia proprio, quindi già
anche
quel
Gesù,
tempo.
Anche Gesù dice: voi non potete servire Dio e Mammona, no, un'espressione.
Mammona sarebbe?
Non è la mamma grande.
No.
L'espressione con cui ci si riferisce alla ricchezza, al denaro. Ecco. Quindi in realtà, anche in un contesto di monoteismo assodato come quello del Nuovo Testamento, diciamo nell'Antico, per chi conosce la Bibbia sa che nell'Antico Testamento il monoteismo è sempre da conquistare, perché comunque Israele viene continuamente tentato dal politeismo circostante. Nel Nuovo Testamento il problema non si pone più. Siamo in un contesto assolutamente monoteista, però anche lì c'è bisogno di rivedere e riapplicare questo comandamento di fronte ad altri tipi di idoli, come appunto tu hai ricordato quello del denaro.
Beh, in fondo il denaro ti dà sicurezza. Sul futuro ti dice chi sei, quanto tu vali.
Guarda. Esatto, e non dovrebbe essere così, è lì il punto, che non dovrebbe essere così.
Anche perché è un Dio che inganna.
Pensiamo a una cosa molto attuale. Vedere quanto è distorto il nostro pensiero, la nostra mentalità è idolatra, è totalmente orientata al denaro. Se dall'estero arrivano soldi, quelle sono risorse, sono ricchezze. Se dall'estero arrivano uomini, quelli sono problemi, sono minacce. Ecco. Cioè, basta guardare semplicemente a questo fatto per comprendere quanto la nostra mentalità è assolutamente distorta e quindi quanto lavoro c'è da fare anche per il cristiano stesso.
Siete all'ascolto di A Tu per Tu. In questo numero vi stiamo proponendo un'intervista al pastore avventista Saverio Scucimarri a proposito del primo comandamento del Decalogo. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non avere altri dei oltre a me, è un imperativo questo, quindi significa che l'uomo ha la possibilità di orientare il suo pensiero, la sua cultura, non siamo determinati totalmente, insomma, dalle strutture sociali in cui ci troviamo?
No, totalmente, siamo certamente influenzati. E questa è la grande realtà di cui dobbiamo tenere conto, è che non siamo né totalmente, come dire, indipendenti, cioè non siamo isole, però non siamo nemmeno totalmente condizionati. D'accordo? Esiste un condizionamento che ci viene dalla natura stessa che abbiamo, esiste un condizionamento culturale dovuto all'ambiente nel quale viviamo, nel quale siamo cresciuti. La somma di queste due cose non fa il nostro intero essere, perché c'è ancora una parte che invece è determinata dalle nostre scelte. E quindi sì, si può scegliere. Poi tra l'altro, diciamo, perché non avere altri dei oltre a me? Perché qui non so se per la prima volta, però certamente in maniera abbastanza innovativa e scioccante, la religione viene proposta come una relazione personale con Dio. E quindi che come le relazioni d'amore tra marito e moglie, per esempio, devono per forza essere esclusive. Per poter essere realmente tali, non possono prevedere la varietà. Ecco.
Tra l'altro, tu facendo questo riferimento introduci anche un aspetto molto particolare di Dio che si dichiara un Dio geloso, cosa che a noi appare un po' bizzarra, un po' antropomorfica, ma che
è molto antropomorfica.
Rende bene l'idea di quanto Dio voglia un rapporto esclusivo. Con l'uomo e con la donna, ma a quel tempo nessuno veramente pensava all'idea che non ci potesse essere Dio, insomma. Anche lì dove si parla di colui che dice Dio non c'è, in realtà si intende in questo momento Dio non c'è mentre sto facendo questa cosa, insomma.
Esatto.
No? Ecco. Però l'orientamento filosofico, religioso era abbastanza compatto. Oggi non è più così, non è più scontato. E qui non c'è dimostrazione di Dio, no? Si dice che il Signore ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non avere altri dei al di fuori di me, oltre a me. Si dà per scontato che Dio esista, però è uno scalino che evidentemente per noi risulta
non
più
è
faticoso.
Ecco. Certo.
Certo. Come se ne viene fuori.
Come se ne viene fuori. Chiaramente questi comandamenti nel loro significato pieno hanno senso per chi comunque è aperto alla possibilità dell'esistenza di Dio. È possibile anche ricavare da questi comandamenti un significato, diciamo, un po' più laico, che può essere estendibile a tutti. D'accordo? Allora, in questo senso, per esempio, il primo comandamento, come dicevo prima, richiama al Dio liberatore, che ti libera dalla schiavitù, e quindi un richiamo alla libertà come valore assoluto, quindi, di fronte al quale non bisogna sacrificare nessun'altra cosa.
Quindi, ecco, c'è già un orientamento di solidarietà e di libertà, insomma.
Esatto, quindi vabbè, potremmo ricavare questo, però questa è una lettura molto moderna, non è nell'intenzione del testo. L'intenzione del testo parte, come hai detto tu, dal presupposto dell'esistenza di Dio, e quindi chiaramente per chi non crede in Dio non è possibile afferrare appieno, diciamo, il significato di queste cose, perché prima c'è un altro passo da fare. Prima c'è da comprendere, ecco, se anche una persona che non crede in Dio, se ha la possibilità, se lo ritiene utile anche, no? Aprirsi al dubbio, alla possibilità dell'esistenza di Dio.
Aprirsi,
c'è questo passo da fare.
Aprirsi al dubbio?
Al dubbio sul proprio ateismo.
Quindi aprirsi al dubbio che Dio ci sia.
Sì. Poi in realtà la maggior parte già lo sono. Nella mia esperienza, sì, mi è capitato anche, però, in generale chi dice di non credere in Dio non è che è proprio convinto. Non è convinto che Dio esista, ma non è proprio nemmeno convinto che Dio non esista.
Ci sono anche gli atei
militanti. Ci sono gli atei militanti, esatto, che invece scelgono proprio di credere nella non esistenza di Dio. Allora, ripeto, ecco, per questa categoria di persone chiaramente è possibile trarre un significato sociale dei 10 comandamenti, ma è normale che il significato pieno a loro è precluso.
Ma tu personalmente come sei giunto a una consapevolezza, a una fede in un Dio, che ti libera, un Dio personale?
Io devo dire che nel mio caso è poco merito mio.
Ammesso che si possa parlare
sono
di
nato,
merito.
Sì, infatti. Diciamo che sono nato, ecco, sono molto vicino al contesto biblico, nel senso che sono nato in un ambiente dove Dio mi è stato presentato in maniera reale e concreta, come tutte le altre cose della vita. Fin da piccolo io vedevo mia madre pregare, mia madre leggere la Bibbia, insegnarmi tante cose, applicare nel quotidiano, insomma, la sua fede, e non solo lo vedevo in lei, ma lei mi ha trasmesso tutto questo. Per quanto mi riguarda, Dio fa parte proprio delle esperienze acquisite fin da piccolo, nella fase non razionale, nella fase, diciamo, pre-razionale, quando si acquisiscono gli elementi di fondo che poi caratterizzano la tua personalità per il resto della vita. Per cui io devo dire che non ho assolutamente meriti in questo.
Questo ti pone un po' in difficoltà nel relazionarti con chi invece si dichiara ateo?
No, nel relazionarmi no. Diciamo che inizialmente c'era forse un cortocircuito di linguaggio dovuto al fatto che quando non sei consapevole di queste cose hai difficoltà a comprendere l'altro. Ma come fai a non credere? Io, per esempio, non ripeto, per i motivi che vi ho detto prima, per me è sempre stato presente Dio nella mia vita. Non c'è un metterlo in discussione nella sua esistenza. E poi magari sono tante cose che non capisco di lui, del suo modo di fare, ma non nella sua esistenza. E allora magari avevo difficoltà invece a capire chi analizzava sempre ogni cosa, contestava ogni cosa, ecco. Oggi invece che ho più consapevolezza anche di me stesso, del perché del mio modo di essere, del mio modo di credere, nel momento in cui io sono consapevole di questo, allora queste difficoltà di comunicazione anche con persone atee o che hanno un'esperienza diversa, in gran parte vanno via perché appunto non sono più così giudicante, diciamo, nei loro confronti, ma capisco che la mia è una condizione particolare che non tutti quanti possono aver avuto.
Per te questo Egitto, questa casa di schiavitù, l'hai mai vissuto nella tua storia personale, il senso della liberazione di Dio?
Ma diciamo che in generale il cristiano lo vive come la liberazione dal peccato, quindi dalla condizione di miseria nella quale noi ci troviamo attraverso la speranza della resurrezione e della vita eterna. Poi, diciamo, nel caso specifico, nelle piccole situazioni della mia vita, come tutti quanti, no? Ci troviamo in momenti di difficoltà. Io ho sempre avuto l'abitudine, nei momenti di difficoltà, di rivolgermi a Dio, chiedendo un aiuto in preghiera. E quando queste difficoltà sono state risolte, per me questo è stato dovuto anche e soprattutto grazie all'intervento di Dio. E quindi ogni volta che questo accade, per me è un'esperienza di liberazione che rafforza, come dire, la mia consapevolezza dell'esistenza di Dio e la mia relazione con Lui.
E quando questa risposta non è arrivata, non ti ha messo in crisi?
Quando questa risposta non è arrivata, come dicevo prima, no? Il dubbio sull'esistenza di Dio, per quanto mi riguarda, non l'ho mai avuto, però questo non vuol dire che c'è tante cose che non capisco di Lui. E una di quelle è questa, cioè non riesco a capire il perché certe volte risponde, tante altre volte no. Ecco, e quindi questo c'è anche nella mia esperienza. Però ecco, io credo che quando si crede in Dio, per quanto bisogna comunque afferrare Dio come un Dio personale, un Dio col quale entrare senza maschere, entrare in relazione con Lui, allo stesso tempo però non dobbiamo perdere il senso dell'infinità, no? Cioè della grandezza di Dio e della nostra piccolezza di fronte a Lui, e quindi non perdere mai consapevolezza del fatto che quando entriamo nella realtà di Dio entriamo in una realtà che è molto più grande, dove tutto non può rispondere alle mie logiche, a quelli che sono i miei desideri, perché ci sono tante variabili molto più grandi che non conosco e che devo accettare.
E di cui magari forse un giorno capiremo meglio il senso, speriamo. Allora io ringrazio Saverio Scucimarri, pastore della Chiesa Avventista di Firenze. Abbiamo parlato del primo comandamento, del Decalogo. Continueremo nelle prossime settimane in questa nostra analisi personale del testo biblico. E ricordo, come di consueto, il nostro indirizzo di posta elettronica. Se volete interagire con noi offrendo i vostri commenti, le vostre osservazioni, anche le vostre critiche, perché no? Fatelo tranquillamente scrivendoci a firenze@radiovocedellasperanza.it. Grazie Saverio e a risentirci.
Grazie a te, ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RVS.